Il suo nome d'arte è detto Ferrante Anguissola e nasce a Cremona da una storica famiglia di origine piacentina, che annovera tra i suoi antenati anche la nota pittrice cinquecentesca Sofonisba Anguissola. Il nonno materno e la madre, eccellenti pianisti, e le lezioni di pianoforte sono i suoi esempi musicali in famiglia. Scrive il primo brano, I fiumi di Lombardia, all'età di 17 anni, al quale segue I pioppi, un omaggio a quegli alberi molto cari all'autore. Oggi, a pochi giorni dal suo 90° compleanno, pubblica il nuovo album E la voce va, un disco che mette da parte l'impegno sociale per raccontare la bellezza della vita, i ricordi e le gioie vissute. Ma la storia di Ferrante è davvero straordinaria. 90 anni di viaggi, esperienze, persone conosciute, arte, cultura e tanta, tanta musica.
Quella 79 potrebbe anche essere che io stesso vi ho dato un aiuto per crescere, per nascere, diciamo così, perché in effetti io sono stato quasi, posso chiamarmi il papà della Radio Libera, perché avevo decine di persone, tanto più che poi ho fatto di fatti dei manuali per come risparmiare la luce usando l'antenna, per chi guadagna l'antenna, e poi ho fatto dei corsi a Venezia per Radio Libera, più con 300 allievi, quindi può darsi che fate quelli anche voi denti sia stato anche l'altro punto, ecco,
Ma
per dire.
siamo quelli che hanno uno di tanti che hanno le antenne al penice.
Caspita, che lusso, che lusso,
Lo so, i giovani non capiscono questa cosa, ma per noi è motivo d'orgoglio.
che lusso. No, è motivo d'orgoglio, e poi dopo soprattutto se c'è anche insieme all'antenna, ci fosse un cavo glaziale, come ho fornito io, sia la RAI, eccetera, insomma sarebbe stato ancora meglio. Comunque verificheremo dopo, insomma,
No,
diciamo.
però guarda, tanto abbiamo già iniziato la nostra chiacchierata qui a Caffè Utopia, siamo abituati a parlare come se ci trovassimo in un bar. Perché
Certo,
tu
certo.
oggi sei qui perché presenti il tuo nuovo lavoro, il tuo nuovo album, ma hai una
Sì.
storia che per noi radiofonici è enciclopedica, perché tu sei partito davvero dall'origine, cioè portando, trasmettendo fisicamente il suono. Ho letto la RAI, ho letto l'INATE. Ci racconti un po' anche questa parte che i giovani non conoscono?
Sì, praticamente, insomma, sai cosa voglio dire? A un certo momento, io pur laureato in chimica industriale, mi sono stato fatto prendere da questo bacillo dell'elettronica che mi è venuto con tutta la storia lunghissima che ti posso raccontare in un altro momento, perché è troppo lunga anche questa. Insomma, comunque, pensiamo grado per grado, sono arrivato all'elettronica, che è diventato poi il mio lavoro. E quindi, quando a un certo momento stavo per laurearmi, mi hanno inseguito le ditte italiane per andare a lavorare da loro, io ho detto di sì a una ditta che si chiamava CJ Edison, e avrei dovuto partire per Hong Kong. E invece poi nel frattempo le cose sono concatenate in modo tale che ho fatto una ditta insieme ai miei soci, di cui mi sono poi occupato solamente io per anni, e questa è quella che è la prima casa che rappresenta, che è la Sennheiser, casa di
Cavolo.
microfoni. Ma anche questo è un caso, capito? Sono delle cose che veramente io sono strabiliato quando me le leggo e me le racconto.
Raccontiamo anche per raccontare un po' dei backstage della radio, no? Quando uno arriva e mi dice: mi sono comprato un Sennheiser, dice, no, veramente, per noi è come se uno si fosse comprato la Porsche, una roba del genere.
Sicuramente sì, perché secondo Sennheiser è sicuramente uno dei leader del mondo di microfoni per la radiofonia. Quindi tutto quello che c'è attaccato alla radiofonia, quindi tutti i servizi dopo e post, pre, eccetera, Sennheiser ha il microfono e ha le apparecchiature adatte per questo. Sennheiser è stato il primo al mondo a fare il radiomicrofono, e io ho presentato questo radiomicrofono alla Fiera di Milano nel 1959, dove 6 mesi fa sono andato lì in questo Palazzo delle Scintille, non sapevo si chiamasse così, e mi ritrovo lì a farmi la puntura Scovi, dove io appunto 50 anni prima avevo fatto la mostra di questo primo radiomicrofono Sennheiser.
Anche perché
Comunque,
adesso
ecco,
lo
quindi.
possiamo dire, anche se non è elegante, però insomma nel tuo caso è motivo di grande orgoglio. Tu insomma hai passato i 90.
Io ho passato da pochissimo, da pochissimo, da un mese,
Ecco,
però
quindi
ne ho passato, dai.
auguri in ritardo però.
Grazie mille, ancora non mi sono abituato all'idea, perché in effetti devo dire, io non ho mai pensato di anni, sono andato avanti con un carro armato, come ragazzo di campagna, della campagna cremonese, quindi sai, fai le cose tutti i giorni, fai, vai avanti, poi ti trovi, ostia, guarda un po' che ti dico, quasi 90. Boh, insomma.
Forse è un po' però quello il trucco, no? Cioè di viverselo il proprio tempo anziché star lì a pensare adesso c'ho 40 anni, adesso ne ho 50. Cioè, vabbè, c'è da fare, facciamo, poi il tempo passerà.
Hai perfettamente ragione. Direi che questo è proprio un aspetto che è un po' caratteriale, insomma, qualcuno gli capita così o gli picchia così, ad altri no, e quindi c'è un po' chi pensa che il tempo passa, eccetera, l'altro invece non se ne accorge. Io devo dire che così è stato fino adesso e vedremo cosa farò da grande ancora.
Esatto. Però una cosa mi ha fatto molto ridere, perché noi che siamo giornalisti antipatici e cattivi, che siamo in sala stampa a Sanremo, ogni volta diciamo sempre, insomma, che ogni volta che un cantante comincia a cantare un fonico muore, perché per tanto tempo c'è stato il problema, no, della resa tra il live al teatro e la resa in televisione della RAI. E insomma, sì, c'è sempre stato un po' questa diatriba.
No, c'è stato un problema molto semplice, perché in effetti le prime, dunque, diciamo, io praticamente ho iniziato a lavorare, cioè ho fatto la mia ditta nel 58, avevo 25 anni, e da quel lì, diciamo, per 10 anni ho seguito personalmente il festival, perché ormai conoscevo i luoghi, gli spazi, i problemi, eccetera, eccetera, quindi andavo io stesso con la mia automobile carica di 60 microfoni, sempre Sennheiser, ma con caratteristiche diverse, per cui la mia funzione era molto semplice, quello di io, c'è un po' segnale qui, fischi, eccetera, cioè, proviamo questo microfono, proviamo quest'altro, ah, finalmente l'abbiamo fatto, andiamo bene. Perché in effetti dobbiamo pensare che questa, che a quel tempo che era la radiofonia che faceva gli impianti di Torino, mentre invece i livelli li facevano a Roma con le prime televisioni, c'era un pochettino di contrasti, cioè, di quel tipo lì, no?
Una visione sabauda contro una visione romana.
Guarda, così. Per cui insomma erano tutti un po' preoccupati a questo momento in cui bisognava fare i livelli. E quindi io effettivamente, devo dire, mi hanno dato dei soprannomi, anche che adesso mi vergogno di dire, ma insomma credo che devo aiutati bene, insomma, a risolvere il problema.
Vabbè, dai, uno ce lo puoi spifferare.
Beh, no, effettivamente mi chiamavo il Salvatore, perché insomma mi tirano fuori il microfonino nel momento e lo mettevo. Ma questa storia qui è stata anche lì di aneddoti bellissimi, perché tu pensa, quando Sennheiser mi fa un microfono che si chiama fucile. Microfono a fucile, cosa serve? Un microfono che cattura il suono a 30-40 metri di distanza. E allora se si fa in quell'anno il primo campionato mondiale di sci a Sergio di Bargardena, dico, dai ragazzi, andiamo a vedere così. E quindi vado lì, io sul posto, dico, provate questo microfono a fucile, perché questo vi permette, quando il sciatore scende, di sentire il fruscio dello sci contro la neve, eccetera. Ah, quindi c'è un effetto emozionante, tanto, no? Ma sì, ma no, come si fa qui così? Comunque l'hanno fatta e appunto non ha più volato, ecco, perché è proprio bello sentire il cuore dello sciatore che
la presa che diretta curva, proprio.
Cioè, è la presa diretta, sì, quindi diciamo questo, e poi non è finita lì il discorso, perché i passi successivi sono stati anche ho venduto delle antenne magiche poi in tutti gli angoli e dei cavi coassiali ancora più importanti di questi, perché effettivamente permettevano finalmente al segnale di arrivare all'antenna dal trasmettitore, cosa che certi cavi fatti male come quello di Linate per esempio trasmettevano sul cavo, il cavo diceva acchiappava il segnale, non mandava, gli aerei arrivavano e non riuscivano a parlare. Quella è una cosa che mi sono molto soddisfatto, è un'emozione, poi dopo lo dico, veramente una cosa incredibile.
Senti, io te un caffè dal vivo anche a Cremona io lo devo venire a prendere, però, perché tu hai una storia veramente, per noi radiofonici è come entrare nella casa di Babbo Natale e ascoltare tutte le storie.
Guarda, effettivamente sempre che poi ho fatto 3 anni di stop in giro per l'Europa, perché volevo conoscere l'Europa, insomma, io praticamente sono nato negli ultimi anni di fascismo, insomma, per cui io mi ricordo ancora a scuola, ti dicevano che gli inglesi sono sporchi, i francesi sono debosciati, parola pessima.
Debosciati,
e cose così, per cui guarda queste palle che sento dire adesso, insomma, li chiamiamo fake news, che fa molto fino, ma la cosa è sempre quella. E allora a un certo punto io sono arrivato a 19-20 anni e dico, sentite ragazzi, papà e la mamma, io vado per conto mio, perché cercare di capire io stesso, devo dire che parlavo già bene il tedesco e abbastanza inglese e francese, per cui capisci, fare un autostop così significa parlare con chi ti porta in macchina e quindi sapere un sacco di cose che non sono chiare. Quindi io ho visto tante cose davanti, tante cose veramente. Questo.
Però la tua storia in realtà parla di futuro, perché noi oggi siamo qui non solo per raccontare mille aneddoti e ve ne abbiamo fatti ascoltare davvero pochissimi, ma perché tu giustamente hai iniziato a comporre, se non vado errato, che avevi 17 anni e per i 90 anni dici: ascolta, è ora anche di ritornare, no? Poi in mezzo c'è stato tutto il passaggio. Raccontaci un po' la tua storia musicale, perché oggi di musica parliamo.
Dunque, la storia musicale, guarda, non è uguale agli altri, assolutamente, perché io non mi sono guadagnato soldi cantando, tranne quelle volte in Inghilterra e in altri posti dove ho suonato nei ristoranti, e loro mi pagavano sorprendentemente subito con un pezzo di carta ufficiale, che io non so ancora oggi. Qui in Italia, se uno va a cantare in un posto, voi non vuoi pagare, non sai cosa fare, cosa dargli, insomma, se gli dai i soldi in nero, ecco cos'è, questa è la storia. Comunque, voglio dire, quindi io non ho fatto grandi scherzi, però praticamente ho fatto cantautore e cantastorie in varie città dove ho abitato, quindi cominciare da Firenze, da delle Marche, da Cremona, Piacenza, quindi praticamente tutto quello che erano piccole feste, piccole, grandi feste familiari, io ho sempre iniziato a suonare. Probabilmente, io lo so, dico, non sono sicuro di questo, ma c'era anche pochissima gente che suonava. Il pianoforte un po' di più, ma la chitarra proprio niente. Per questo io anche non mi sono perfezionato troppo nella chitarra. Mi bastava la voce, insomma, che ce l'ho abbastanza
bella,
insomma, eccetera. Per cui, insomma, praticamente così. Io ho cantato tantissimo, veramente. Io penso di aver regalato fin da quando, appunto, 12 anni, che ho imparato a suonare la chitarra, e c'erano dei ragazzi della campagna cremonese che dicevano: andiamo a fare la serenata alle morose. Quindi le morose voleva dire partire, andare nelle cascine a mezzanotte, suonare. Guarda, un'emozione, ma non avevo idea che emozione era. Quando si vede la finestra aprirsi un pochettino, e questa ragazza, che era sempre la mamma che guardava prima, noi c'era un momentino, no? E poi veniva, quindi, e questo sempre dalla finestra a terra, non è che c'erano altri contatti fisici, capito? Quindi io praticamente la mia esperienza è stata inoculata in famiglia dalla mia mamma, che alle 6:30 del mattino a fare gli esercizi di pianoforte, che si chiamava Cerny, un esercizio di cui fai dire le scale, e noi ci svegliavamo con questi suoni, no? Poi la mamma passava a suonare canzoni del momento, dell'epoca, delle operette austriache di Lear, per esempio, e poi le canzoni nostre, eccetera, piano piano, poi a un certo momento si è innestato anche nel Festival di Sanremo con quelle canzoni nuove, canzoni napoletane anche, tante, sì. Buonasera Santa Chiara, per esempio, una cosa che suonava sempre, da quando è nato, perché era tra i 45 e pare quella canzone. La mamma ci spingeva, mi diceva: ragazzi,
sempre colpa delle mamme.
Ma fai questo senso, dovete parlare di lingue perché siamo europei, tu pensi un po'.
In che anni te lo dicevi?
Ah, sempre. Perché il fatto che mio padre si è laureato in Belgio, allora lì lui ha cominciato a vedere l'Europa prima, e conseguenza di l'importanza che io continuo adesso, anche tutti i figli, i nipoti, eccetera, tutti quanti insisto, ma non mi danno tanto retta. Dovete imparare di più, perché qui bisogna, quello che ho capito, per esempio, che sì, l'inglese è un'ottima mediazione, ma non è completa, perché poi se due parlano un'altra lingua che non è la loro, se l'espressione sì sarà buona perché sono bravi, eccetera, eccetera, però non ci sono, ci manca quel tocco finale, che è quello di dire: ah sì, adesso ho capito.
Lingua. Una comunicazione, ma non c'è una vera comprensione intima di quello che si vuole dire, delle sfumature,
hai
del
ragione,
colore.
Sì, proprio questo, soprattutto se ci sono delle paroline che bisogna conoscere. Io qualcuno le so, e quello che mi ha aiutato anche tanto in questo mio lavoro, in cui praticamente il mondo è stato piccolo per me, perché da quando si è cominciato a volare io praticamente non sapevo mattino dopo dove ero. Poi mi sono sposato 26 anni, e anche lì lo stesso, dove sei tu e giù, insomma, perché dovevo cercare dei prodotti per l'Italia, per gli italiani, prodotti sconosciuti. Non dimentichiamoci che l'Italia è sempre arretrata, sempre rimaneva.
Poi nel tuo campo tecnologico siamo sempre alla rincorsa, famelica.
Ma tu pensa questa cosa, che pur essendo il paese numero uno al mondo, perché veramente c'è la Francia, c'è un sacco di tono, eccetera.
Posso dire anche una cosa un po' utopica, magari tu mi darai torto, però io ci provo, che noi continuiamo anche a raccontare ai nostri ragazzi: andate all'estero a lavorare. Però credo che in un'Italia in cui non ci sono più le grandi industrie, il nostro ingegno è la grande ricchezza del paese. Allora andate all'estero e guardate tutto il mondo. Però poi quella ricerca, quella cosa, secondo me dobbiamo riportarcela anche un po' in casa.
Ma guarda, questo qui sarebbe, intanto qui ci sono degli argomenti molto pesanti. Io questo ho verificato recente, per esempio la ricerca del lavoro non viene aiutata come in Inghilterra viene fatta. In Inghilterra ti passano a setaccio prima, dici io ho bisogno di un lavoro, cosa sai fare, ta, 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 ta. Ci sarebbe una ditta, ti portano dalla ditta, ti assistono al colloquio con te, quindi a questo punto imparano a vedere come rispondi, quindi hai da fare, e ti promuovono, capisci? Questo lavoro manca in Italia, almeno io chiedo scusa se ho detto una cosa che non è precisismo, ma comunque in linea di massima vedo che manca, insomma vengono fatti un po' dei lavori, posso dire un po' da passacarte, ecco, cioè
è vero, abbiamo un po' demandato agli altri.
Sì, questo qui ha trovato un lavoro, ha trovato punto e virgola, ma non c'è una, quindi voglio dire, per me il lavoro c'è, infatti mancano, e poi quello che manca ancora a monte è un vero un gruppo di persone che si dice, ma insomma cosa servirà fra 10 anni? E adesso sai, manca il lavoro, ma non è come manca il lavoro di falegname che tu ti ingegni, subito lo capisci e fai. A questo punto devi aver studiato, perché la digitalizzazione è una bestia.
È vero,
va capita, saputo, eccetera, quindi puoi dire dove vado, sì, sei può essere anche bravino, sveglio, tutto questo, eccetera, ma i libri ci devono essere stati nel tuo sudore.
Decisamente sì. Senti, prima di fare una chiusura su quello che è appunto il tuo progetto nuovo, io voglio fare un'altra piccola chiosa che mi ha molto incuriosito, perché tu sei detto Ferrante Anguissola, sei parente di quella famosissima pittrice, talmente famosa che io ti dico la verità, sono ignorante e fino a 10 giorni fa non la conoscevo. Ma poi quando il tuo ufficio stampa mi ha raccontato la tua storia, insomma questo nome chiaramente è un po' rimbalzato nella mia testa. Il giorno dopo mi arriva un altro comunicato e mi dice che proprio qua a Legnano è stato presentato presso la libreria Nuova Terra di Legnano un libro di Luciana Benotto, che è il suo secondo volume dedicato proprio al sofonisma Anguissola. Quindi tra l'altro ha una storia bellissima, anche la tua antica antenata, quindi da scoprire anche quella.
Da scoprire veramente una donna eccezionale, perché una donna che si è comportata come donna, diciamo così, che la famiglia già a un certo momento, avendo 6 figlie e il maschio che è arrivato poi dopo quelli di Sista, è ultimo, si sono trovati di fronte al discorso come diamo la dote a queste figlie, perché a quel tempo la dote era una cosa seria, che faceva un notaio che faceva le calcoline tra 14 e 28, un miliardo per dire insomma una cifra qualsiasi, e questi non ce l'avevano. Allora i genitori, allora hanno pensato, noi daremo ai nostri figli una cultura tale che saranno superiori alle altre donne. E in questa la cultura esisteva, latino, greco naturalmente, filosofia, musica, canto, tutte queste cose qua. Sofonisba e Lucia, sono due sorelle, che due hanno dipinto. Sofonisba è stata la prima donna al mondo a prendere in mano un pennello e portarlo avanti con fierezza alla corte di Spagna. Quindi è stata 14 anni alla corte di Spagna, non come pittrice, come prima dama di compagnia della giovane regina, che aveva 14 anni, 15 anni, 16 anni, e poi è morta a 20 anni di parto, insomma, questa ragazza. Quindi voglio dire, sono finito veramente una tessignana con una vita straordinaria, che si è permessa di dire no sia al Papa, che al re di Spagna, che al Granduca di Toscana, quando si è risposato la seconda volta. Figlia mia, non lo fare, io dico, i matrimoni si fanno prima in cielo poi in terra, e ciao, come si dice.
Storia meravigliosa anche questa.
E quindi guarda, ti posso consigliare una cosa più semplice, vai su Google, ti racconto da tutta questa sua storia e ti dirò, e posso dire anche in questo momento, ancora allungare un cosino dicendo chi è il sofonismo, cos'è il sofonismo. E che nome è il sofonismo? Però ti dico in un orecchio che il sofonismo è un nome cartaginese.
Caspita.
E ti mi dice, ma se l'è, come dai fuori? E viene fuori, sì, viene fuori da una cosa molto semplice, cioè che quando Annibale è arrivato con i suoi primi carri armati, che poi sono, si chiamano elefanti, e ha battuto i romani sul Trebia, sui terreni tra il Trebia e il Nure, accanto a Piacenza, quelli sono poi nei secoli sono diventati terreni anche nostri, famiglia, così, e quindi quel ramo di famiglia lì ha detto, ma sai cosa dicono, ci chiamiamo come cartaginesi. Non sappiamo perché, ma potrebbe anche essere per fare un po' un dispetto al Papa e all'imperatore, capito?
Una famigliola impegnativa anche la tua, devo dire.
Impegnativa, sì, sì, sì. E noi, poi tra l'altro il papà si chiamava Nibale, il nonno si chiamava Zrubal, il fratello Zrubal, insomma, i nomi di che andavano tempo 220 anni prima di Cristo.
Però quello che mi affascina è che tu veramente sei, lo diciamo, quasi un secolo di storia e poi la tua famiglia ti porta ancora in epoca lontana. Però io ho sentito il tuo pezzo adesso e mi piace moltissimo perché da quei pioppi della pianura padana sei arrivato alla semplicità e all'intensità del mare e lo racconti con la tua voce che è stata forse la tua compagna di viaggio in tutte queste avventure.
Sì, effettivamente. Prima ho dimenticato di dire che gli exploit erano tanto gli ostelli della gioventù d'Europa, quindi parlo di Inghilterra, Scozia, di Svezia, parlo di Danimarca, parlo di poi Germania, Austria, eccetera. Quindi quando arrivavo la sera con la mia chitarra, già prima di tutto italiano, e quindi poi con la chitarra di conseguenza ero obbligato a cantare. Ho imparato anche tante canzoni locali, dei ragazzi mi hanno insegnato, insomma, praticamente.
Diciamo, ragazzi, con la musica così si rimorchia tantissimo, per cui giratevi l'Europa con una chitarra.
Sì, quello te lo dico garantito. A qualsiasi età, anche a questa.
Si rimorchia ancora, basta averci un po' di musica, ma soprattutto avere questa tua visione della vita. Hai raccontato davvero cose bellissime con una semplicità disarmante.
Ma penso a te, guarda. Ma sono anche tue domande che sono intelligenti e simpatiche, insomma, stimolanti, perché in effetti si tratta anche di stimolare i ricordi che ahimè a un certo punto cominciano a affievolirsi.
Ci promettiamo che ci vedremo, visto che abbiamo mancato un appuntamento per colpa mia, che ci vedremo dal vivo, però, perché io voglio ascoltarti per un sacco di tempo.
Assolutamente, poi chiamerò attraverso Francesca, ma adesso insomma sono sempre disponibile.
E ora vi lasciamo con la sua musica. Abbiamo scelto per voi Sinfonia di mare.
Senti come suonano le onde del mare. Senti come cantano le loro campane. Al mattino i rumori si fanno più lievi. Li senti lontano, ti prendo la mano. Senti il sussurro dei pini del mare. Senti come cantano le loro cicale. Al mattino i rumori si fanno leggeri. Ti prendo per mano, ti porto lontano. Un sussurro di mare increspato. Un sussurro di vele spiegate, un sorriso. E tu sei là, là sulla roccia, ti annodi i capelli e i tuoi pensieri. Insieme ai rumori che giungono leggeri, ti prendono per mano e ti portano lontano. E tu sei là, alta nel sole, dove sono i confini, dove i nuovi orizzonti. E tu sei là, tu voli e vai su, e ora dall'alto irradi il tuo canto. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso un sorriso. Guarda le cime dei pini ondeggiare, vedi il colore specchiarsi nel mare. Al mattino i colori si fanno lucenti, ti prendono per mano e ti portano lontano. Vedi i gabbiani librarsi nel vento, sento il tuo cuore sognare contento e le emozioni fan battere il cuore, ti prendono per mano, ti portano lontano. Anima mia, anima mia, questi momenti sono eterni, il tempo passa, tutto va via, resterà sempre questa poesia, un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un